Altro allenatore, tra le altre, il Bologna. Mister, buongiorno.
Buongiorno, mister.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io però volevo fare un passo indietro con lei, perché la storia ha avuto una data, 10 agosto del 2024. Lei è stato il primo rivale di Antonio Conte a Napoli, no? Nella gara di Coppa Italia. Quella famosa partita Napoli-Modena con lo stadio pieno, calci di rigore, insomma. Che ricordi ha di quella partita, di quella notte? E da quel momento in poi il Napoli ha avuto poi un'escalation che ha portato gli azzurri al tricolore.
Io credo che quella partita lì abbia fatto riflettere Conte, la società, e da quelle di quella partita lì ha capito che ci dovevano essere degli innesti ben mirati. Conte le ha capiti e poi ha fatto la cavalcata dello scudetto, la cavalcata di quello di quest'anno. Quindi quella partita lì gli è servita di far capire che forse che trovava delle squadre chiuse, che aveva bisogno di giocatori in un certo tipo, e Conte è stato bravo e la società brava a prenderli, e poi hanno vinto il campionato. Noi quella partita lì la giocavamo molto bene e credo che Conte abbia capito che se c'era una squadra dove si chiudeva, ripartiva, poteva avere delle difficoltà, e quindi ha preso giocatori adatti a quelle situazioni.
È vero, no, anche perché poi va ricordato le parole di Conte dopo la partita, poi arrivò il Verona, altra sconfitta e altre parole dure di Conte in modo particolare sul mercato. Da quel momento in poi sono arrivati Neres, McTominay, Lukaku, insomma è arrivato il Napoli che ha portato poi Conte alla vittoria dello scudetto. E adesso Supercoppa, possibile secondo trofeo per il Napoli. Mister, come si prepara una finale del genere a Riyadh, così lontane dall'Italia, con pochi tifosi che saranno presenti sugli spalti?
Su questo credo che è vero che porta tanti soldi andare a giocare all'estero, porta casse, soldi nelle casse delle società, però poi credo che sia una sconfitta per i tifosi italiani, perché poi la Supercoppa è italiana, quindi va giocata in un campionato italiano. Quindi credo che per la gente, che è il motore del calcio, perché è inutile che ci nascondiamo, la passione per il calcio italiano lo porta la gente, piazze come Napoli, piazze come Milano, piazze come Roma e via via tutto il calcio italiano. Però poi se andiamo all'estero, sì, è vero, esportiamo un prodotto, ma la passione dopo dove la mettiamo? Il calcio allora si è ridotto poi a un fattore economico, non più alla passione. E questo è un altro aspetto che io sono ancora per un calcio antico. Come si prepara la partita? Non lo so, perché queste partite io non le ho mai giocate, ho giocato partite secche per altri traguardi, che poi erano partite secche, si giocano
sono sempre finali,
si giocano sull'emotività dei giocatori, su come preparare la partita, studiando l'avversario e sapendo che l'avversario potrebbe fare delle contromosse ed essere pronti a queste contromosse. Secondo me sono due squadre bellissime da vedere giocare, tutte e due, perché anche il Bologna è una squadra bella da vedere, è un calcio molto veloce, rapido nell'uno contro uno, una squadra che crossa molto. Penso che sia una delle poche che sia rimasta ancora, che gli piace crossare e andare a riempire l'area. Io credo che questo debba far riflettere anche ad altre squadre. Il Napoli sicuramente sulla carta è superiore, però queste partite qui bisogna affrontarle bene, e Conte su questo è un maestro.
Mister, volevo rimanere con lei proprio sul Bologna, su uno anche degli ultimi passaggi che ha fatto. Noi stavamo parlando prima, per fare un po' una panoramica, del fatto che il Bologna, per crearsi gli spazi, muove molto i calciatori. A lei immagino sia comunque capitato di giocare contro squadre che giocano un calcio magari molto relazionale. Lei da allenatore, qual è la prima cosa che direbbe? Cioè, la prima cosa proprio a cui stare attenti contro squadre che muovono molto le proprie posizioni?
Allora, ci sono due correnti. Una di andare come sta andando adesso nel calcio, di seguirli a uomo, quindi comparare anche alla tua squadra, oppure il giocatore, come una volta noi facevamo, di stare nelle proprie posizioni e aspettare il movimento dell'avversario, e chi è nella propria zona andarlo a affrontare. Una volta si giocava, io credo ancora in questo, perché credo in un calcio un po' più, diciamo, ordinato. Però poi è vero che ci sono gli esempi importanti dove l'uno contro uno porta dei risultati importanti, ognuno ha il suo pensiero. Io credo che se hai dei giocatori non top, diciamo top, credo che lasciarli nelle proprie zone e aspettare la mossa dell'avversario sia un'opportunità. E quindi credo, io credo che Conte, siccome non è un esasperato dell'uno contro uno, credo che se i giocatori di Bologna dovessero fare tanti movimenti, Conte gli ha detto: bene, noi stiamo però nelle nostre posizioni, poi vediamo cosa succede.
Mister, Italiano è alla quinta finale in 4 anni. Esiste quindi l'allenatore da finale, da competizione a eliminazione diretta, così come esiste l'allenatore da campionato? Cioè, le etichette agli allenatori si possono mettere, oppure è sempre un errore?
Per me è un errore. Credo che sia un errore fare delle etichette, perché poi ogni situazione ha la sua logica e ha le sue dinamiche. Italiano sta facendo un lavoro straordinario, perché è arrivato, come ha detto lei, in tanti finali, ne ha vinta una poco tempo fa col Bologna, che ha fatto una cosa straordinaria a Bologna. Credo che sia giudicare l'allenatore sia i risultati che porta, e Conte e Italiano portano risultati, poche chiacchiere. Poi come? Ognuno ha la sua corrente di pensiero, però poi etichettare un allenatore che solo per il campionato oppure solo per le partite secche credo che sia sbagliato, perché bisogna vedere un lavoro al completo di cosa fa l'allenatore. C'è un allenatore che casomai non vincono mai niente, però portano a termine una cosa e sono dei fenomeni, perché poi portare a termine una cosa in un piazza dove non è possibile vincere, ma poi portarli, non so, al decimo, nono, posizione di campionato, sia una cosa fenomenale.
No, è vero, è vero. Lo disse una volta Sarri, che poi è molto bravo, avendo fatto lui gavetta, a individuare la bravura dei suoi colleghi, anche se non vincono scudetti, coppe o Champions League. Le chiedo, mister, anche di Højlund, quanto è forte? A 22 anni, da quanto tempo mancava un calciatore così forte al nostro campionato come attaccante?
Allora, non lo conosco bene, perché poi i giocatori, per giudicarli, bisogna averli sott'occhio.
Certo.
Credo che sia un giocatore completo. Bravo tecnicamente, bravo a attaccare la profondità, bravo sotto porta, quindi sia uno di quei giocatori, come hai detto te, che è un giocatore che era da tanto che non lo vediamo in un campionato così. Quindi credo che la società o l'allenatore o chi per esso abbia individuato questo giocatore abbia fatto una scelta importante, e quindi è un giocatore che risalta anche rispetto agli altri, perché sa fare tutto. Perché adesso ci sono giocatori molto specifici, e quindi molte volte se devono fare un'altra cosa non la fanno. Lui riesce a farle tutte, bravo a pressare, bravo, come ho detto, attaccare la profondità, bravo a fare le sponde. Quindi è un giocatore che viene da dire che è un top per i campionati europei. Quindi il Napoli è stato bravo. Non dimentichiamoci che c'era un altro, secondo me, uno dei più forti giocatori che è in circolazione, che è Lukaku.
Ah, certo.
Che è ancora... Se dovessero coesistere, stare bene insieme, credo che sia uno dei più forti attacchi del panorama europeo.
Mister, le faccio una domanda sulla catena di destra che si è formata contro il Milan nel 3-4-2-1, quindi di Lorenzo, Politano, Neres. Le è piaciuta e secondo lei è sostenibile a lungo andare?
Guarda, io non lo so, perché non ho visto la partita, quindi non so. Se Conte l'ha proposta, evidentemente vuol dire che ha avuto logica. Io adesso credo che i giocatori 10 metri più dentro, 10 metri più avanti o più dentro, esterni, non cambia molto, perché adesso parliamo di numeri, ma i numeri sono statici, quindi stiamo parlando di 3, ma poi molto probabilmente molte volte ci si difende a 5 o a 4, quindi credo che la catena di destra sia una catena importante, quindi Politano, Neres, uno contro uno, velocità di Lorenzo, bravo anche a portare la superiorità numerica, poi quando c'è la fase difensiva è molto bravo, si sta diventando anche molto bravo a occupare spazi dentro l'area di rigore in fase difensiva. Politano, secondo me, è un giocatore sottovalutato per quello che è, perché è un giocatore, secondo me, che fa le due fasi in un modo splendido, e quindi credo che Conte, portando questa catena, abbia fatto i calcoli giusti, perché poi c'è Politano che è un giocatore che sia la fase offensiva è forte, perché uno contro uno è ancora uno dei pochi che salta l'uomo, ma è anche bravo a non farsi saltare ma a occupare spazio per creare, come detto, quella situazione o a 5-4 per la fase difensiva.
Mister, l'ultima ha fatto molto discutere, credo anche in positivo, la frase di Gasperini, l'allenatore della Roma, che dopo la gara con la Juve ha detto: il calcio si sta trasformando in calcetto, passaggio all'indietro, pallone sempre al portiere, bello da giocare, brutto da vedere. Le chiedo, da allenatore e anche da spettatore, ha ragione?
Sono completamente d'accordo, guarda. Io faccio delle discussioni e quindi passo per un allenatore già passato, infatti non ho la squadra, passo da quello di un calcio di uno antico che non si è evoluto. Io credo che per divertirsi non bisogna passare la palla al portiere 10-15 volte. Quindi credo, come ha detto Gasperini, che il calcio è verticale. Non dimentichiamoci che il Liverpool, se non ho memoria, 2 anni fa o 3 anni fa ha vinto il campionato con Klopp, giocando un calcio molto verticale, andando alla ricerca dell'uno contro uno, e ne parlavano bene. Poi, siccome le mode passano, era diventato anche lui vecchio. Io credo che alla lunga questo passare la palla sempre indietro per gli spettatori sia un po'...
è una grande noia.
Stucchevole.
Sì.
Stucchevole. Poi c'è chi piace la corrente? Può piacere. A me personalmente vedere che il portiere mette il piede sulla palla e tiene la fermo e poi si devono muovere tutti, a me non mi piace. E ti dico la verità, la Serie A la guardo non tantissimo, guardo poi molte più di B e di C perché poi sono interessato per lavoro. Guardo partite in Inghilterra dove il calcio è molto, diciamo, attaccare la profondità, andare in uno contro uno, e mi piace di più. Perché poi, come hai detto te, molte volte la partita diventa statica, ferma, passare la palla indietro, credo questo. Se vediamo nel campionato, e vorrei vedere una statistica, non abbiamo più giocatori, noi, che saltano l'uomo.
È vero, non è così.
Poi si riflette poi sulla nostra nazionale.
No, lo pensiamo in tanti, io lo penso, ma chi sono io per esprimere un parere del genere. Però il fatto che lo dica Gasperini, lo confermi un altro allenatore come Bisoli con noi in diretta, è tanta roba, e sono contento, insomma, che anche lei sia di questo avviso. Poi ci vorrebbe una puntata speciale per affrontare questo tema. Intanto noi la ringraziamo, mister,
le
auguriamo
buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie per Paolo Bisoli, e devo dire poi anche con te, match analyst, questo è un tema, secondo me, non abbiamo